Allora possiamo iniziare il consiglio comunale di questa sera. Buonasera ai consiglieri comunali, al pubblico presente in sala, chi ci ascolta e ci ascolterà da remoto. Iniziamo come sempre con l'appello. Lascio la parola al segretario generale, dottoressa La Scala. Prego.
Modica Matteo,
Presente.
Spirito Davide, Lurago Sara, Zambon Edoardo,
Presente.
Garegnani Anna,
È in ritardo, però sono già.
Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Maria Angela.
Non ufficialmente.
Giusti. Capriglione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni,
Lui ha mandato la giustificazione formale, Giovanni.
Tomio Maurizio, assessore esterno.
Grazie. Lascio la parola al consigliere Fornara.
Sì, grazie signor Sindaco. Io prendo la parola per chiedere al Consiglio Comunale di fare un minuto di silenzio per Gianni Casero. Gianni ci ha lasciato da poco tempo ed è sempre stato molto attivo, nel nostro comune a tanti livelli, perché sicuramente io l'ho conosciuto politicamente, però cantava nel coro, era attivo nella Libertas, era attivo nell'asilo 2-3 Stella e in tanti altri ambiti, come anche ha dimostrato la gente presente al suo funerale. Quindi chiedo la possibilità di fare questo minuto di silenzio.
Procediamo pure. Grazie, saluto a Gianni e condoglianze ai familiari. Edoardo, so che l'assessore Zambon voleva dire qualcosa anche lui in proposito.
Sì, buonasera a tutti. Ho chiesto la parola al signor Sindaco perché mi sento di dire, non certo solo a titolo personale, due parole anch'io su Gianni. Abbiamo collaborato per anni all'interno del Comitato di Gestione del Nido. Ricordo con molto affetto la serietà, la competenza con cui si è sempre fatto carico dei problemi, ma il garbo sempre con cui ha presentato le proprie opinioni e spesso accompagnate da un filo sottile ed elegante di ironia. Sono tutte qualità che noi tutti, collaborando con lui, abbiamo apprezzato e ci mancheranno moltissimo.
Grazie Edoardo, capogruppo Matteucci.
Grazie signor Sindaco, buonasera al Consiglio Comunale, cittadini presenti e chi ci segue da casa. Volevo anch'io esprimere giusto due parole per ricordare Gianni. Gianni, innanzitutto, esprimo le condoglianze alla famiglia, a nome di tutto il gruppo consiliare e a nome del gruppo Cane Gratia nel cuore. Gianni è sempre stato presente nella vita sociale di questo paese, come ha illustrato Cristian nel coro, nel Nido, nella Libertas. Per quanto riguarda il nostro gruppo, Gianni è sempre stato presente dai tempi della prima esperienza politica nostra, mia e di Cristian, di Nuova Canegrate. Poi è stato sempre presente a dare il suo supporto alla lista Cambiamo Canegrate e, nonostante avesse sempre detto che lui non voleva mai schierarsi in prima persona, 4 anni fa, quando glielo chiesi, si mise a completa disposizione, e questo a Gianni l'ho sempre riconosciuto e di questo l'ho sempre ringraziato, perché è stata una dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Lui è sempre stato presente nei momenti difficili, che ce ne sono stati parecchi in questi 15 anni, ma sempre ha avuto parole di conforto, di supporto, ci ha sempre accompagnato, ci ha sempre dato il contributo di cui avevamo bisogno, e per questo non lo dimenticheremo e lo ringrazieremo sempre. Ha messo sempre davanti l'interesse per la comunità, sempre aperto al dialogo, ci consigliava il confronto, evitava lo scontro, per cui Gianni da questo punto di vista è stato un grande esempio, una grande persona, e sicuramente lo porteremo nei nostri ricordi.
Grazie. Assessora Urago.
Sì, buonasera a tutti. No, prendo la parola intanto perché volevo intanto unirmi alla memoria di Gianni Casero e condividere anche voi il dispiacere per questa perdita, perché comunque è sempre stata una persona molto presente nella comunità. Oltre a questo, volevo, per quanto riguarda un po' il mio assessorato, fare due comunicazioni. La prima riguardo alla biblioteca, perché il 27 di febbraio siamo usciti con un comunicato in cui spiegavamo alla cittadinanza che si sarebbe protratta la chiusura della biblioteca, in quanto, nonostante il pronto intervento dei nostri tecnici, la ditta che ha installato l'impianto non interveniva dopo un primo intervento che aveva fatto a inizio di gennaio, e ci trovavamo comunque in una situazione un po' di difficoltà. Ci siamo presi l'impegno che appena ci sarebbero stati degli aggiornamenti li avremmo comunicati, per cui utilizzo questa sede per dare i primi aggiornamenti. Finalmente questa settimana, o meglio settimana scorsa perché oggi è lunedì, qualcosa si è mosso, la ditta dell'impianto è uscita a fare dei sopralluoghi e ha riscontrato con grandi difficoltà un primo guasto che non dovrebbe inficiare il funzionamento della macchina, perché si tratta della rottura di uno dei 3 compressori, ma nonostante questo hanno avviato l'impianto nuovamente facendo i controlli e non funziona, per cui ad oggi la biblioteca resta ancora chiusa. Premesso anche che però ieri ho avuto un confronto ancora con la bibliotecaria, valuterà con i suoi RSU se ci sono le condizioni, adesso che sta aumentando la temperatura, di tornare a lavorare. Questo ha inficiato anche oltre sul servizio bibliotecario, che abbiamo comunque allestito il punto prestiti in comune, che sta andando molto bene, sugli eventi culturali di Canegrate. Non abbiamo annullato nessun evento, li stiamo spostando di sede nei limiti del possibile, per cui la programmazione di Marzo e Donna continua regolarmente. Come altra comunicazione volevo dare riguardo alla mia delega della pace, che il 24 febbraio, in occasione del 4° anniversario dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, l'amministrazione comunale ha deciso, come gesto simbolico, di collocare un pannello all'interno del municipio, precisamente accanto all'ufficio cultura, educativi e di fronte all'ufficio demografici, un pannello con la poesia promemoria di Gianni Rodari, che era un modo semplice ma significativo di non dimenticare le vittime dei conflitti, sia quello russo-ucraino, ma anche il genocidio di Gaza e tutte le guerre ancora in corso nel mondo. Bisogna dire che però, dopo la collocazione di questo pannello, nelle ultime settimane a questo scenario già drammatico si è aggiunta anche la gravissima crisi che sta attraversando l'Iran. La popolazione è sottoposta a una repressione estremamente violenta, e mentre la tensione internazionale cresce di giorno in giorno ed è alimentata da una pericolosa escalation che coinvolge Israele, ma cosa che ritengo gravissima, gli Stati Uniti. È una situazione che rischia di aggravare ulteriormente un contesto globale già fortemente segnato da troppe, troppe sofferenze, soprattutto per le persone più fragili. E sono convinta che il nostro impegno come amministrazione, ma anche come comunità, sia quello di non abituarci mai alla guerra e di continuare a credere che la pace sia possibile. Come istituzioni, e quindi per questo mi rivolgo al nostro consiglio comunale, abbiamo la grande responsabilità di coltivare una cultura della pace, del dialogo e del rispetto dei popoli. Dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce e contribuire a costruire un mondo più giusto, più solidale e più umano. Ed è importante che ognuno di noi faccia la nostra parte. E proprio per questo, nelle scorse settimane, noi abbiamo deciso, in linea un po' con quello fatto negli anni passati, di aderire a un appello fatto dal coordinamento della Marcia Perugia-Assisi, e dando la nostra disponibilità per ospitare una tappa di un cosiddetto Giro d'Italia per la pace, per cui a Canegrate, probabilmente nel mese di aprile, perché hanno dato il tempo tra marzo e ottobre per fare questo evento, faremo un'iniziativa che rientrerà in un percorso nazionale di Giro d'Italia per la pace. Arriveranno qua anche ci sarà una lanterna simbolica che verrà portata qua, per cui vogliamo continuare a far sentire la nostra voce e far sentire che ci siamo e ci crediamo veramente. Grazie a tutti.
Grazie Sara. Cristian, ridò la parola.
Sì, grazie. Una breve comunicazione per quanto riguarda la Commissione Antimafia e Legalità. A fine febbraio si è concluso il bando per le borse di studio per le tesi con argomento l'antimafia e la criminalità organizzata. Hanno partecipato in 4 laureandi e di questi 4 dopo che la commissione ha valutato le tesi, abbiamo deciso di premiarne 2. Devo dire che in realtà tutte e 4 le tesi pervenute erano molto interessanti, perché spaziavano dalla ricerca, diciamo, storica, come ad esempio quella sui clan presenti nella città di Napoli, a quelle un po' più attuali, come le ecomafie, che operano purtroppo anche in Lombardia, come si è visto, e ci sono state tanti punti interessanti. Di queste 4, le 2 che abbiamo deciso di premiare, seguendo un po' anche la griglia del bando che è stata scritta insieme ad Hauser, sono quella di Alessandra Veggiani e Daniele Civitelli. Alessandra Veggiani ha fatto una tesi sul bene confiscato, dal bene confiscato al bene comune, che cita tra l'altro anche la tela di Rescaldina, quindi molto vicino a noi. E invece Daniele Civitelli ha scritto le ecomafie e interessi nazionali tra lacune di enforcement e corruzione. Entrambe molto interessanti, come anche in realtà le altre 2 che non hanno purtroppo vinto, ed è per questo che stiamo cercando di organizzare la serata di premiazione in maniera tale da dare comunque anche valore al lavoro che hanno fatto questi ragazzi. Adesso ci riuniremo con la commissione nelle prossime settimane per trovare una data e per organizzare il tutto, che poi ovviamente comunicheremo al Consiglio Comunale e alla cittadinanza. Grazie.
Grazie Cristian. Non ci sono altri interventi, possiamo passare allora al punto successivo. Ovviamente question time non era arrivato, non l'ho detto in premessa, ma sono passato direttamente alle comunicazioni. Punto successivo: esame e approvazione verbali precedenti sedute del 17 dicembre 2025, 7 gennaio 2026, 19 gennaio 2026 e 2 febbraio 2026. Se vi sono delle osservazioni, se no li pongo in votazione. Non ne vedo, quindi... No, scusa Stefano, sì. Prego.
Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco. No, volevo comunicare che in data 2 febbraio, Consiglio Comunale 2 febbraio, ero assente, quindi su questo vorrei astenermi. Grazie.
Va bene, poi se volete si possono votare comunque, però diciamo non è... Però, Matteo?
Sono anch'io l'assente, per cui condivido la stessa posizione.
Quindi diciamo che il 2 di febbraio consiglieri Sapone e Matteucci si astengono, su tutti gli altri li votiamo tutti presenti all'unanimità. Ok, quindi va bene. Passiamo al punto successivo, che è il primo punto, diciamo, un pochino di merito del consiglio odierno, lascio la parola al, sempre al consigliere Fornara come presidente della commissione comunale antimafia e legalità per l'illustrazione della proposta conferimento della cittadinanza onoraria. Prego Cristian.
Sì, datemi un solo secondo che... Sì, ma ce l'ho. Eccolo qua, no, ciao. Allora, grazie signor Sindaco. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria è stata sottoscritta da me come Presidente della Commissione Antimafia e Legalità insieme ai due capogruppi Matteucci e Fratto, proprio perché crediamo che insomma, la cittadinanza che andiamo a conferire, se il Consiglio Comunale ovviamente approverà, crediamo che possa dare davvero un valore aggiunto al lavoro che abbiamo fatto come commissione, ma anche secondo me lustro alla cittadinanza e a tutte le iniziative che anche al di fuori del Consiglio Comunale hanno piede nel nostro comune. Adesso procederò a leggere la richiesta. Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Nando Dalla Chiesa. Premesso che la cittadinanza onoraria rappresenta un riconoscimento simbolico attribuito a personalità che siano particolarmente distinte in campo culturale, sociale e civile, contribuendo alla crescita morale della comunità e della nazione, e considerato che il prof. Nando Dalla Chiesa è sociologo, docente universitario, scrittore e uno dei più autorevoli studiosi italiani del fenomeno mafioso, che è fondatore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, è presidente onorario dell'Associazione Antimafia Libera e figura di riferimento nazionale per la diffusione della cultura della legalità. Ha ricoperto incarichi istituzionali di rilievo nel contrasto alle mafie, tra cui presidente del Comitato Tecnico Scientifico Antimafia e per l'Educazione e Legalità della Regione Lombardia e presidente del Comitato per lo Studio e la Promozione di Attività Finalizzate al Contrasto ai Fenomeni Mafiosi del Comune di Milano, che da decenni promuove percorsi di educazione civica, memoria delle vittime delle mafie e formazione delle nuove generazioni sui temi della legalità. Considerando inoltre che il prof. Nando Dalla Chiesa ha svolto attività dirette sul territorio del Comune di Canegate, collaborando con l'amministrazione e con la Commissione Consigliare Antimafia e Legalità, partecipando a incontri pubblici e iniziative culturali organizzate dal Comune, tra cui la serata dedicata al tema 'ndrangheta, come conoscerla, come combatterla, promossa dalla Commissione Consigliare Antimafia dell'Associazione Libera in vista della giornata a memoria dell'impegno delle vittime di mafia. Nel corso di tale iniziativa ha contribuito alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle giovani generazioni sui rischi della criminalità organizzata anche nei territori del nord Italia. Ha collaborato con le realtà locali impegnate alla promozione della legalità, offrendo il proprio contributo scientifico e civile alle attività della Commissione Antimafia e le iniziative istituzionali del Comune. È ritenuto che il profilo umano, civile e culturale del prof. Nando Dalla Chiesa, unito al suo impegno diretto nelle iniziative di educazione alla legalità sul territorio di Canegate, rappresenti un esempio di altissimo valore etico e sociale, capace di ispirare la comunità locale, le istituzioni e le giovani generazioni, si propone al Consiglio Comunale di Canegate di conferire al prof. Nando Dalla Chiesa cittadinanza onoraria del Comune di Canegate, quale riconoscimento per l'alto valore del suo impegno civile, accademico e istituzionale nella diffusione della cultura della legalità, nella lotta contro le mafie e nella formazione di nuove generazioni, nonché per la collaborazione e iniziative svolte sul territorio di Canegate a sostegno dei valori della giustizia e della cittadinanza attiva. Grazie.
Grazie Cristian. Il capogruppo vogliono aggiungere qualcosa? Prego sì. Matteo.
Grazie Sindaco. Ma aggiungere qualcosa sulla figura di Nando Dalla Chiesa penso che non ce ne sia bisogno. Il suo impegno per la lotta alla mafia, l'impegno civico e sociale che porta avanti da tempo sono indiscutibili. E io volevo solo sottolineare qual è secondo me la differenza, ovviamente ci sono tante persone che meriterebbero un riconoscimento del genere da parte del nostro comune, però la differenza è che quello che anche ha spinto la cittadinanza onoraria che abbiamo dato in questa legislatura, insomma in questi 5 anni che alla signora Finzi, la professoressa Finzi, è l'impegno attivo che è stato dedicato da queste persone illustri e conosciute nel mondo sia nazionale che anche internazionale, è comunque la presenza che hanno dato nel nostro comune. Quindi riconoscere la cittadinanza onoraria a una persona che
nonostante la sua importanza nel mondo scientifico o nel mondo civile, la lotta alla mafia, hanno comunque dedicato del tempo per il nostro paese e per il nostro territorio, andando dalla Chiesa per gli incontri pubblici che ha tenuto, le iniziative culturali, il sostegno alla Commissione, tutto. Per cui secondo me l'aspetto rilevante e importante è proprio questo, la presenza anche che hanno dato attiva, che ha dato attiva al nostro, alla nostra comunità, al nostro paese, e secondo me anche in futuro il riconoscimento delle cittadinanze onorarie dovrebbe essere appunto conferito a chi ha, come queste due persone, deciso di dedicare il proprio tempo al nostro paese.
Prego, consigliere Sapone.
Grazie, signor
Stefano.
Sindaco, anch'io voglio esprimere un piccolo pensiero rispetto a questo punto. Indubbiamente stiamo parlando di una persona di un grande spessore culturale e di un alto profilo etico e umano. Una persona che ha dedicato molta parte della sua vita quindi alla lotta e al contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata e all'affermazione della legalità. Un elemento importante, è stato anche sottolineato, è il fatto che comunque c'è un legame tra il professore Nando Dalla Chiesa e il comune di Canegrate, visto appunto che ci sono stati già degli incontri ai quali ha partecipato appunto sulle questioni della mafia e quindi della legalità, e la collaborazione forte che c'è stata anche con la nostra commissione antimafia per la legalità. Io vorrei sottolineare un punto, il fatto della la condivisione di questo tema, la condivisione di questo, quindi questa mozione, o non credo, ordine del giorno, una richiesta, ok, è comunque una condivisione su questo punto, è un punto qualificante, perché questo tema così importante rappresenta quindi un punto di convergenza trasversale nel panorama politico. Perlomeno qui oggi a Canegrate abbiamo la dimostrazione. L'auspicio è che chiaramente tutti i piani, a cominciare da quello a livello nazionale, non solo temi importanti come questo, possano trovare una condivisione, una convergenza tra le più diverse forze politiche. Grazie.
Grazie Stefano. Io intanto mi unisco alle considerazioni che sono state fatte. Uno dei più piacevoli ricordi di questi anni da sindaco, ma credo di questi anni di consigliatura, è stata proprio quella serata del 10 marzo del 2023, una serata davvero di grandi contenuti, molto partecipata. Poi noi abbiamo avuto anche la fortuna di conoscerlo nel dietro le quinte, non solo nella serata, nello svolgimento della serata. È davvero una persona di grande spessore umano e culturale, soprattutto un esempio di coraggio, cosa che di questi tempi non è poi così frequente trovare. In realtà io, oltre a unirmi a queste considerazioni, volevo semplicemente proporre al Consiglio Comunale una lieve modifica del testo della delibera, nel senso che giustamente nel corpo della delibera, non nella proposta che è stata fatta dal Presidente Fornare e dai capogruppo Fratto e Matteucci, ma proprio nel corpo della delibera si fa giustamente cenno a quelle che sono le attività dell'amministrazione sul tema dell'antimafia, e tra le altre si ricorda di aver voluto istituire la Commissione Consigliere Antimafia e Legalità, sostenuto il tavolo antimafia, ricordare con riconoscimento e intitolazione le vittime delle mafie, collaborare con le istituzioni scolastiche. Aggiungerei che noi siamo stati tra i primi, ma questo magari possiamo ometterlo, comunque abbiamo prontamente aderito e siamo stati anche tra i promotori del gruppo di lavoro alla Commissione Intercomunale Antimafia, Legalità e Tutela Ambientale dell'Alto Milanese, che si è formalmente costituita all'incirca un anno fa, il 21 di marzo del 2025, nella Sala degli Stemmi presso il Comune di Legnano. Per cui aggiungerei, se il Consiglio Comunale è d'accordo, anche questo riferimento, che rafforza ulteriormente quello che è il nostro impegno di questi anni in questa direzione. Se poi ci sono delle osservazioni in proposito, le possiamo far emergere. Ci sono altri interventi? Non vedo prenotazioni qui. Ah, Marco, scusa, non lo dava di qua, scusami.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Solo per esprimere anche il nostro sostegno alla proposta di conferimento. D'altronde il professor Dalla Chiesa è una persona dal profilo umano, sociale, culturale appunto di altissimo livello, e ha dimostrato un impegno costante anche in termini di formazione nel sensibilizzare sia alla cultura dell'antimafia sia alla cultura della legalità in senso totale del termine durante tutta la sua carriera professionale e accademica. Il fatto che da qualche tempo prenda parte ad iniziative sul nostro territorio e collabori con le nostre istituzioni, con le istituzioni locali, è sicuramente un motivo di lustro per la nostra comunità e di orgoglio. Sosteniamo quindi naturalmente il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Dalla Chiesa. Non mi sorprende, ma esprimo comunque la soddisfazione sul fatto che questo Consiglio Comunale riesca a esprimere un voto di sostegno unanime, visto appunto che si parla di una persona che ha dedicato la vita ai temi della legalità e dell'antimafia. Grazie.
Grazie Marco. Adesso non ne vedo altre prenotazioni, non guarderò più il monitor che mi trae in inganno, e quindi pongo in votazione il punto. Se l'assessore Lurago dice di scrivere professore nella sua interezza, va bene? Ecco, va bene, faremo anche questa modifica. Ok, va bene. Io su questo, vabbè. Comunque poniamo in votazione allora il punto 4, così come illustrato dai proponenti e diciamo modificato, proposta di conferimento a cittadinanza onoraria, e poi ci sarà una serata diciamo dedicata per il conferimento, quindi faremo magari un consiglio comunale straordinario, non lo so, poi ci penserà la commissione antimafia e legalità a trovare le forme più adatte. Pongo quindi in votazione questo punto, i favorevoli e l'unanimità. Via l'immediata eseguibilità anche di questo?
Non era previsto, però se volete
possiamo farlo, facciamolo, così acceleriamo. Anche qui immagino vi sia l'unanimità, per cui il punto viene approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità. Passiamo allora al punto 5, che è modifica statuto della Fondazione del Cerchio. I punti 5, 6 e 7 li avete visti la scorsa settimana nella Commissione socioculturale congiunta all'affari generali. Lascio la parola all'assessora Meraviglia, se vuole riprendere brevemente il punto così come è stato illustrato. Prego Franca.
Sì, grazie signor Sindaco, buonasera ai consiglieri, gli assessori e chi, al pubblico che ci sente da casa. Allora sì, come diceva il sindaco, l'abbiamo già esaminata nella commissione congiunta socioculturale e affari generali. Ripercorro brevemente la cosa. Allora, la modifica statutaria è necessitata dalla recente riforma del terzo settore ed in particolare dall'entrata in vigore del decreto di legislativo 117/2017, cosiddetto codice del terzo settore, che in base anche a una compliance lettera spingeva l'Italia ad attuare pienamente questa riforma che, per quanto recente, ormai data quasi 8 anni, data circa 8 anni, ed è stato necessario dismettere la qualifica di onlus e acquisire qualifica di fondazione, quale ente con personalità giuridica di diritto privato ai sensi della disciplina civilistica. La configurazione di organismo partecipato, in cui si sostanziano controllo e partecipazione degli enti locali per l'esercizio della propria attività amministrativa con un'espressa strumentalità rispetto ai comuni stessi, non consente l'ingresso della fondazione nel RUNZ, Registro Unico della Nazionale del Terzo Settore, ed è stato quindi necessario per mantenere questo stretto rapporto e questa strumentalità della fondazione con i comuni, perdendo la qualifica di onlus, restare come fondazione di diritto privato. Su questo tema c'è stato un confronto tra i comuni, il CDA della fondazione, sono stati richiesti parecchi pareri legali ed è stato un grande lavoro che ha durato mesi, per cui ringraziamo anche il nostro segretario comunale che, come ben sapete, è anche segretario comunale di Busto Garolfo, per cui ha gestito e ha seguito a tutti i livelli questa cosa. Quindi le modifiche sono quindi sostanziali, la forma giuridica della fondazione, che vediamo all'articolo 1, che quindi conferma la fondazione stessa come ente strumentale ai comuni, che detengono le nomine dei membri del consiglio di amministrazione, come si vede nell'articolo dell'articolo 7 e seguenti dello statuto, che è rimasto e quindi quello di quando era onlus, per cui si determina un rapporto di direzione e controllo rispetto comuni e fondazione. È stata inserita come novità la possibilità di avere un CDA anche di 5 membri, quindi normando la rappresentanza di Canegrata e Busto Garolfo, perché come sapete Busto Garolfo nomina in questo momento 2 membri del CDA e Canegrata 1, per cui se diventassero 5 sarebbero 3 di Busto Garolfo e 2 di Canegrata. È stato anche introdotto il caso di decadenza di un membro del CDA a seguito di revoca motivata da parte del sindaco nominante, proprio perché c'è questa stretta correlazione fiduciaria. La modifica è diventata anche occasione per una riflessione su possibili ulteriori attività attribuibili alla fondazione. Infatti il venir meno del rispetto alla normativa onlus fa cadere l'operatività all'interno della quale potevano muoversi le onlus, quindi beneficenza, assistenza sociale e sociosanitaria. In tal senso, nel quadro programmatorio dei comuni è possibile ipotizzare un ampliamento delle attività in un contesto integrato di welfare, e questo lo vediamo nell'articolo 2 dello statuto. È stata introdotta la possibilità di fare sedute del CDA in videoconferenza o anche in forma mista. Quindi sono state eliminate tutte le norme che sono descrivibili alla normativa onlus. Attenzione particolare è dedicata al recepimento della disciplina che consente di non devolvere il patrimonio in accrescimento pur perdendo la qualifica di onlus, e questo lo vediamo all'articolo 20. Quindi questa è la sintesi delle modifiche sostanziali apportate. L'atto notarile deve essere stipulato presso il notaio entro il 31 marzo, per cui anche il Consiglio Comunale di Busto Garolfo sta portando in approvazione questo statuto, così come l'abbiamo visto nella Commissione. Agli atti trovate il testo già modificato, in Commissione avevamo anche il testo che faceva il testo vecchio confrontato col testo nuovo. Grazie.
Grazie Franca. Apro la discussione. C'è interventi in proposito. Se no, dico io qualcosa. se no, ho parlato poco stasera, per cui perdo l'abitudine, se no. Tanto, come dire, unisco i ringraziamenti che ha fatto l'assessora per il lavoro che è stato svolto dal nostro segretario generale, anzitutto dai due comuni, comunque nel loro personale amministrativo, dal nostro CDA, perché è un lavoro che comunque va avanti da diverso tempo, da diversi mesi, un lavoro complesso, perché comunque quando andiamo a toccare lo statuto, di fatto l'abbiamo visto tra virgolette nel nostro piccolo, quando siamo andati a per un anno a lavorare sullo statuto del nostro comune, e la complessità di questo tipo di operazione è davvero significativa e notevole. Diciamo che ci sono stati diverse ipotesi, diversi scenari, e però quello che è l'obiettivo precipuo che con questa delibera raggiungiamo è quello comunque di garantirci di mantenere il controllo della fondazione, che è un ente strumentale che funziona bene, che in questi anni ha sempre assolto egregiamente la propria funzione, ha superato anche dei contesti di difficoltà economica, ma li ha superati con successo, tant'è vero che è stata appena completata un'opera di efficientamento energetico anche significativa da un punto di vista economico, e è una struttura che è un punto di riferimento per il territorio, ovviamente con grande importanza per i cittadini di Canegrata e di Busto Garolfo, proprio in ragione della sua, diciamo, struttura societaria. E questa soluzione ci consente appunto di continuare con una, diciamo, con la gestione attuale, in un certo senso è anche rafforzato quello che è il potere di indirizzo e controllo e coordinamento dei comuni, perché sono state inserite anche delle singole frasi all'interno di questo statuto che vanno proprio in questa direzione, ne ha fatto cenno anche l'assessora prima nel suo intervento. Quindi i pregi di questo tipo di modifica, che è stata una modifica necessaria e obbligatoria, non è stata una scelta, diciamo, di partenza da parte delle due amministrazioni, ma è stata proprio una modifica normativa di cui si parlava da diverso tempo, perché noi questi incontri li facevamo, diciamo, con cadenza annuale, si attendeva la comfort letter, ogni anno non insomma, se passava tutto in cavalleria, poi giustamente questa comunicazione è arrivata e quindi abbiamo dovuto preparare il percorso che ci porta alla delibera di questa sera. E devo dire da ultimo che comunque questa soluzione è quella che ci consente anche di tenerci un pochino tutte le strade aperte rispetto a possibili evoluzioni societarie che in questo momento, diciamo, non si è ritenuto opportuno percorrere, ma che potrebbero portare anche in futuro a delle configurazioni diverse della fondazione senza che vengano meno, diciamo, i benefici della struttura attuale. Per cui io ritengo che sia stato un percorso lungo, complicato, ma che si possa concludere questa sera con soddisfazione e che ci consenta soprattutto di continuare a far sì che la Fondazione del Cerchio continui appunto ad assolvere la sua funzione nelle modalità egregie con cui l'ha svolto finora. Questo ci tenevo a precisarlo anche, diciamo, da un punto di vista più prettamente politico oltre che tecnico. Prego, consigliere Capriglione.
Grazie signor Sindaco, un saluto a tutti, a tutto il Consiglio e a chi ci ascolta. Niente, volevo chiedere un chiarimento su quanto ha appena accennato signor Sindaco. Ha detto che la struttura, se ho capito bene, la struttura attuale consente anche un'evoluzione del e uno sviluppo della fondazione. A cosa fa riferimento nello specifico? Volevo capire se ho capito bene.
Nello specifico è che ci possono essere diverse strade in futuro, potrebbe diventare un ente terzo settore, potrebbe confluire nell'azienda sole, potrebbe rimanere attuale, diciamo che questo tipo di struttura è quella che va in continuità con l'esistente, ma come era in precedenza, peraltro, si possono comunque valutare degli scenari diversi in un futuro, che in questo momento, diciamo, non sono stati ritenuti congrui rispetto allo svolgimento dell'attività della Fondazione, però sono scenari, diciamo, futuribili, ecco. Capogruppo.
Grazie signor Sindaco, sull'importanza e sul ruolo svolto da parte della Fondazione nell'ambito sociale e socio-assistenziale ne abbiamo già avuto modo di discutere e di parlare nelle precedenti commissioni e anche in qualche precedente consiglio comunale. La revisione dello statuto non fa venire meno quello che è uno degli aspetti fondamentali, ovvero, come anche anticipato prima il Sindaco, il controllo da parte delle due amministrazioni comunali, quindi di Canegrate e di Busto Garolfo, sull'attività e i bilanci stessi della Fondazione. Alcune modifiche sono, diciamo, più di adeguamento, come la possibilità delle riunioni a distanza, altre sono più sostanziali, però come gruppo consigliare abbiamo condiviso la linea di non esprimere un voto contrario, ma di astenerci sulla proposta di delibera.
Grazie. Marco.
Grazie Sindaco. Come già detto in commissione, già detto anche questa sera, si tratta di un adeguamento statutario che non era più rimandabile, che riguarda appunto la forma giuridica della fondazione, che, cosa fondamentale già ribadita da più parti, importante anche per noi, rimane organo strumentale dei due comuni. Il resto delle modifiche allo statuto, che sono state puntualmente descritte dall'assessora Meraviglia, che ringrazio, sono appunto introdotte al fine di aggiornare questa forma giuridica. Abbiamo affrontato il tema in commissione nuovamente questa sera. Alcuni dei cambiamenti sono introdotti per questo aggiornamento, altri per gli aggiornamenti dal punto di vista tecnologico, come le CDA da remoto in presenza. Mi unisco quindi ai ringraziamenti al segretario generale per il lavoro svolto e esprimo il voto positivo del gruppo. Grazie.
Grazie Marco. Se non ci sono altri interventi non ne vedo. Posso porre in votazione il punto 5, modifica statuto della Fondazione del Cerchio, così come visto questa sera e nella commissione congiunta socioculturale affari generali della scorsa settimana. I favorevoli, i contrari e gli astenuti. Vi è l'immediata eseguibilità su questo, se non ci sono differenze il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Passiamo al punto successivo, che è sempre una modifica statutaria, questa volta dell'azienda speciale consortile CSBNO, anche qui visto in commissione, e lascio la parola all'assessora Lurago, che ha fatto parte del tavolo di lavoro istituito presso il CSBNO.
Sì, grazie Sindaco. Allora, per quanto riguarda lo statuto del consorzio bibliotecario, l'adeguamento, diciamo, dello statuto si è reso necessario innanzitutto perché c'erano delle modifiche da approntare immediatamente, nel senso che ad esempio c'era ancora indicata la sede di Novate Milanese per il consorzio quando è cambiata 2020-2021, per cui già questa era una prima modifica. Poi la scadenza aziendale nello statuto precedente era indicata per il 2030, quindi non mancavano molti anni a terminare questa durata. È stato deciso all'unanimità dall'Assemblea di portare questa durata alla scadenza del 2060, quindi 35 anni. Questo è stato voluto sia dal Consiglio di amministrazione per delle logiche di ammortamento e delle linee strategiche, ma soprattutto è stato fortemente voluto dai comuni soci, perché dietro a questa scelta ci sono delle scelte anche importanti, soprattutto dal punto di vista dei lavoratori che lavorano per il consorzio. Infatti in consorzio solo negli ultimi mesi sono stati assunti una trentina di giovani a tempo indeterminato, di giovani under 35, per cui si voleva anche dare un po' di speranza nel loro futuro lavorativo, una visione a lungo termine, e per questo siamo stati tutti d'accordo a portare la durata dell'azienda al 2060. Questo non toglie, come era già in passato, che in qualsiasi momento chiunque dei comuni soci può togliersi dal consorzio dando il preavviso di 2 anni che è previsto. Oltretutto bisogna dire che la scelta del 2030, che era stata rinnovata anche con le modifiche dello statuto del 2016, era stata un po' una scelta prudenziale, perché bisogna ricordare che il consorzio bibliotecario di cui facciamo parte è stata la prima azienda pubblica a occuparsi di cultura in Italia, ed è nata nel 1997, per cui era una sperimentazione e si è andata avanti a piccoli step vedendola crescere, e adesso che siamo sicuri di quello che stiamo facendo e ne riconosciamo i benefici di far parte del consorzio, siamo convinti che prolungare una durata abbia solo benefici e non sia un male. Oltretutto l'azienda sta crescendo, come abbiamo già avuto occasione di parlare anche in altri consigli comunali precedenti. Al momento ne fanno parte 31 comuni, è entrato l'anno scorso la provincia di Lodi e sta entrando gradualmente la città di Varese, che sarà un'entrata veramente importante per il consorzio. Per questo motivo all'interno delle modifiche dello statuto si è scelto di aumentare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da 3 a 5, perché l'azienda cresce ed è importante che ci siano più teste a governarla e a definire le strategie di questa azienda. E oltre a questo, nel consorzio bibliotecario c'è un comitato di gestione territoriale. Attualmente erano riconosciute 3 zone, il Nord Milano, il Nord Ovest e l'Alto Milanese, di cui fa parte il nostro comune. Già entrando la provincia di Lodi si è ritenuto necessario avere l'entrata all'interno del comitato di gestione territoriale anche di 2 membri per quei territori. Ricordo che ogni territorio è rappresentato da 2 membri, uno che rappresenta i comuni con orientamento politico di centro-sinistra e uno con orientamento politico di centro-destra. E poi bisognerà valutare anche per Varese, perché comunque cambia provincia e bisognerà vedere se sarà necessario fare entrare anche loro, vista anche l'importanza del comune all'interno del comitato di gestione territoriale. Oltre a questo c'era un'anomalia presente nello statuto precedente che riguardava la rappresentanza legale, che veniva definita come compito del direttore. Però si sono resi conto nel concreto in diverse situazioni, per competenza e per materia, che in realtà non poteva occuparsene lui, e effettivamente, essendo il consorzio bibliotecario pari a un ente, questa competenza è legalmente riconosciuta al presidente del consiglio di amministrazione, e allora è stata modificata anche questa all'interno del nuovo statuto. Per il resto mi sembra di aver ricordato tutto. In post-Covid, come anche lo statuto del cerchio, è stata inserita la possibilità di svolgere le riunioni del consorzio bibliotecario in modalità di videoconferenza. Sì, penso di aver detto tutto, resto a disposizione se ci sono domande. Grazie.
Grazie Sara. Interventi su questo punto, se ve ne sono. Matteo, prego.
Sì, quella che adesso va in votazione è una delibera, come anche quella precedente, abbastanza tecnica. Nella commissione è stata discussa e approfondita. Adesso l'assessore Lurago ha illustrato attentamente quali sono le variazioni apportate allo statuto vigente. L'allargamento del consorzio ad altre province e alla città di Varese è espressione del buon funzionamento del consorzio stesso, per cui alla luce di questo e per quanto riguarda le modifiche tecniche, il gruppo esprimerà un voto favorevole.
Grazie. Marco?
Però non si è prenotato, si è acceso prima lui.
Sì. Grazie signor Sindaco, velocemente. Prendiamo atto di questa proposta di modifica dello statuto per una serie di motivazioni che sono state elencate, tra le quali appunto una maggior stabilità degli enti e una resa strutturale dei servizi e quindi un miglioramento rispetto a oggi. Perché quando si deve anche organizzare, pianificare e fare un assunto della spesa, voglio dire, necessita delle prospettive di lungo termine per il miglioramento e anche per i benefici stessi legati agli investimenti. Io volevo sottolineare il fatto dell'importanza che vengano, come penso che sia già così, adeguatamente informati i cittadini sulle attività dell'azienda stessa. E auspicabilmente l'auspicio insomma della partecipazione dei cittadini stessi a queste attività. Un miglioramento credo che sia rappresentato dal fatto che oggi nel comitato territoriale possono quindi partecipare anche i rappresentanti dei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, e questo significa anche più rappresentatività, più partecipazione e non certo vuol dire non stabilità. Ecco, e da qui anche il fatto che il Consiglio di amministrazione, passando da 3 consiglieri a 5, è sintomatico del fatto che si vuole avere più partecipazione, più rappresentatività dei territori. Grazie.
Grazie Stefano. Marco?
Grazie Sindaco. Si tratta, come detto, di un tema ampiamente approfondito in sede di commissione. Ringrazio l'assessore Lurago anche per la relazione di questa sera. Il consorzio è sicuramente una realtà funzionante e che è presente da ormai tantissimi anni sul territorio, una realtà che vediamo espandersi appunto, come detto, con le adesioni di nuovi comuni e nuovi territori, come nel caso della provincia di Lodi. Riteniamo pienamente condivisibile la nuova scadenza al 2060, anche per assicurare a chi lavora all'interno del CSBNO una prospettiva di maggiore stabilità occupazionale. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Allora posso porre in votazione il punto 6, approvazione della modifica di alcuni articoli dello statuto dell'azienda speciale consortile CSBNO, come illustrato questa sera nella commissione congiunta della scorsa settimana. I favorevoli, vi è l'unanimità, quindi il punto viene approvato anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità con il voto unanime di tutto il Consiglio Comunale. Torno a dare la parola all'assessora Meraviglia per il punto successivo, che è accettazione come beneficio di inventario dell'eredità disposta da CO in favore del Comune di Canegrate con testamento olografo datato 8 aprile 2005, pubblicato in data 8 settembre 2025, repertorio numero 85543, esame ed approvazione. Prego Franca.
Sì, grazie signor Sindaco, anche di questo abbiamo parlato nella commissione di settimana scorsa, per cui sarò brevissima anche in questo caso. Una nostra concittadina ha fatto che è deceduta ad agosto dell'anno scorso, ha fatto testamento a favore del comune di Canegrate, il testamento è stato pubblicato, lascia al comune il suo patrimonio immobiliare, il suo patrimonio mobiliare con vincolo di destinazione per attività e fini sociali. Abbiamo già contezza di quello che è il patrimonio immobiliare. Per il patrimonio mobiliare ovviamente dovremo sentire la banca, anche perché dall'ultimo rendiconto depositato dall'amministratrice di sostegno al Tribunale sono state fatte ovviamente tutta una serie di pagamenti legati al decesso della nostra concittadina. Il testamento e quindi l'eredità devono essere accettate con beneficio di inventario a tutela ovviamente della pubblica amministrazione, per cui con questo atto noi accettiamo con beneficio di inventario l'eredità della nostra concittadina che ci ha lasciati ad agosto dello scorso anno. E una volta accertato quindi la consistenza del patrimonio si provvederà con le deliberazioni successive e quindi con le attività successive. Agli atti avete anche il verbale di pubblicazione del testamento, per cui gli elementi sono ben dettagliati.
Grazie Franca. Se ci sono degli interventi in proposito, possiamo mettere al voto. Insomma, diciamo, tanto ringraziando la signora, perché comunque è un pensiero gentile nei confronti del comune, quindi fatto in un'epoca, ormai sono passati più di 20 anni, ma che diciamo non ha mai mutato in questi 20 anni, e quindi ha dimostrato un'attenzione, una sensibilità, anche un amore verso la propria comunità non indifferente, per cui mi sento di ringraziarla e di, come credo che il lavoro è nostro, ma poi di chi siederà nei prossimi anni in questo posto sarà quello di cercare compatibilmente con quelli che sono gli sviluppi, diciamo, dei servizi sociali, che ovviamente adesso hanno forme gestionali molto diverse rispetto a quelle che vi erano 20 anni fa, ma questo fa parte dell'evoluzione normativa e comunque del passare del tempo. Ecco, cercare comunque di garantire il più ampio rispetto nelle diverse forme e declinazioni che saranno più opportune rispetto ai tempi attuali delle sue volontà, perché questo poi è, diciamo, l'impegno morale che credo che con questa delibera ci dobbiamo assumere tutti noi. Se non ci sono altre osservazioni, le posso porre in votazione il punto 7, sì, accettazione come beneficio di inventario dell'eredità disposta da CO in favore del Comune di Canegrate con testamento olografo datato 8 aprile 2005, pubblicato in data 8 settembre 2025, repertorio numero 8554T, così come illustrato dall'assessora Meraviglia questa sera e nella commissione della scorsa settimana. I favorevoli, contrari non ve ne sono, quindi il punto viene approvato anche per l'immediata eseguibilità all'unanimità da parte di tutto il Consiglio Comunale. Ora il punto successivo è una comunicazione, non si vota, è una delibera di modifica degli stanziamenti di cassa, è un'operazione prettamente tecnica che viene fatta più volte all'inizio dell'anno, quando diciamo andiamo ad approvare il bilancio di previsione molto, molto presto, e quindi diciamo si rende necessario poi adeguare gli stanziamenti di cassa a seconda di quelle che sono le entrate e soprattutto i flussi di pagamento. Nulla che riguarda la competenza, che invece è, diciamo, il tradizionale punto sul quale ci esprimiamo in questo consiglio, e che infatti è, diciamo, il punto successivo. Variazione di bilancio dell'esercizio 2026. La prima variazione in realtà è una variazione molto molto semplice e che si collega a quello che avevo già detto in sede di presentazione del bilancio di previsione. Voi ricorderete che avevamo aderito con successo al bando risorse in comuni e che al momento della predisposizione del bilancio di previsione non era noto quello che era l'importo che veniva assegnato al comune di Canegrate, così come non era noto l'importo assegnato a tutti i comuni che ne avevano fatta domanda. Avevamo messo una cifra alta, che era quella di 100.000 euro, una partita di giro entrata e uscita, semplicemente perché era poi molto più semplice gestire la, diciamo, la riduzione. Noi sapevamo che era una cifra sovrastimata rispetto a quelle che poteva essere effettivamente l'importo che ci poteva aspettare, però era più semplice gestirla nel momento in cui avevamo l'assegnazione definitiva. Questa assegnazione definitiva è arrivata, è di oltre 55.000 euro, e quindi semplicemente che cosa stiamo facendo? In considerazione del fatto che noi abbiamo completato la fase, diciamo, tecnica prevista entro il mese di febbraio, che era l'ottenimento del CUP, e adesso entro il 31 di marzo dovremo completare la fase di acquisto vera e propria, andiamo ad adeguare formalmente anche il nostro bilancio, così da consentire agli uffici interessati di utilizzare questi 55.000 euro. Come li utilizziamo questi 55.000 euro? Lascio la parola all'assessore Zambon, che, diciamo, può dare qualche indicazione in proposito.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Do qui solo chiaramente le linee di indirizzo sulle quali ci stiamo muovendo, perché il lavoro da parte dell'area affari generali del CED è ancora in corso, ovvero la ricerca dei fornitori su MEPA, eccetera. Molto sinteticamente abbiamo stabilito di utilizzare questi fondi in parte per rinnovare il parco hardware del nostro comune, per cui procederemo all'acquisto di diversi desktop, di almeno 4 laptop, di alcuni schermi grandi per alcuni uffici che hanno necessità di utilizzarli, e poi se tutto va bene riusciremo, se tutto va bene nel senso che i fornitori poi abbiano prezzi che ci permettono di acquistare tutto, pensiamo di utilizzare questi fondi per risolvere i problemi di accesso e videosorveglianza all'ufficio dei sociali e alla scuola primaria, quindi anche al pre e post scuola. Pensiamo di ripristinare l'impianto audio-video che una volta c'era in biblioteca e che ci è stato sottratto molto tempo fa naturalmente, introducendo qualche importante miglioramento a quella che era la configurazione di allora. Probabilmente attrezzeremo la sala giunta di un sistema per videoconferenze che si avvale anche di un monitor touchscreen connessione a internet da 75 pollici per riunioni di giunta, per riunioni a distanza, per incontri con ospiti, e dovremmo riuscire ad attrezzare per delle riprese fisse, ma anche quindi per delle riprese video, le dirette del Consiglio Comunale che attualmente sono solo audio. Nel corso di questo mese gli uffici stanno lavorando per arrivare un po' a questi obiettivi e ci auguriamo di riuscire a raggiungerli tutti.
Grazie Edoardo. Interventi, se ve ne sono, se no lo pongo in votazione poi. Matteo, prego.
Grazie. No, io sarò breve. Con questa variazione di bilancio si vanno un po' a toccare due punti che erano presenti anche nel nostro programma elettorale, che sono la valorizzazione delle risorse umane, la digitalizzazione dei processi operativi e dei servizi online, per cui in linea a quanto già espresso in passato su alcune variazioni di bilancio, seppur la linea del gruppo per quanto riguarda i bilanci sia negativa, però quando vengono toccate e affrontate o posti a bilancio alcune risorse per delle tematiche su cui avevamo focalizzato la nostra attenzione nel programma elettorale, il gruppo ha deciso di non esprimere un voto contrario, per cui anche in questo caso, per quanto insomma illustrato, esprimeremo un voto di astensione.
Grazie. Marco, a te.
Grazie Sindaco e grazie anche all'assessore Zambon per la sua relazione di prospettiva per l'utilizzo di questi fondi. Sicuramente il nostro voto sarà favorevole appunto per dar modo al Comune di impiegare poi questi fondi sia per la digitalizzazione sia per il rinnovo delle componenti hardware. Suggestiva la questione del Consiglio Comunale in video anche nell'ottica di una partecipazione eventualmente da remoto prevista e affrontata in termini di rinnovo dello statuto comunale. Quindi rinnovo il nostro voto favorevole e vi ringrazio.
Grazie Marco. Allora pongo in votazione il punto 9, variazione di bilancio esercizio 2026, come illustrato questa sera. I favorevoli, contrari e gli astenuti. Il punto viene approvato con l'immediata eseguibilità, salvo differenze, con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Detto questo, vi ringrazio per la partecipazione e i contributi di questa sera. È un consiglio, diciamo, anche con dei punti significativi. Ricordo a tutti la partecipazione alle prossime iniziative del mese di marzo e donna, e noi come Consiglio Comunale sicuramente ci vedremo l'ultima settimana di aprile. Adesso con i capigruppo definiremo la data, 27, 28, 29 di aprile, perché c'è il rendiconto, e poi probabilmente credo faremo un Consiglio Comunale prima a cavallo di Pasqua. Adesso cerchiamo di trovare la data migliore, perché comunque gli argomenti, diciamo, vi sono sempre. Dovremo portare anche il PGTU che, diciamo, abbiamo già adottato in questo consiglio, quindi dovremo poi andare ad approvare. Grazie, una buona serata a tutti.